apriamo lo spazio del dossier che questa settimana prende spunto da un'importante pubblicazione. Infatti è apparso nelle scorse settimane il volume intitolato Storia del Corano, contesto, origine, redazione. Lo pubblica Mimesis ed è una versione aggiornata ed ampliata del primo volume di quattro che costruivano l'edizione originale francese di qualche anno fa. La cura del volume è di Mohamed Ali Hamir Moezzi e di Guillaume Dailly, che stamattina tra l'altro abbiamo sentito in Laser, perché c'era un'intervista ai due curatori a cura di Roberto Antonini, e sul nostro sito tra l'altro potete riascoltare l'integrale delle due puntate. Allora, per noi qui ad Alphaville è occasione per approfondire una serie di temi che investono lo studio e la ricezione del Corano al di fuori dei paesi islamici, e lo facciamo come di consueto con cinque ospiti che si succedono nel corso della settimana, e oggi abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Paolo Branca. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, lei è islamista, docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano, che ha pubblicato lo scorso anno Vie della meditazione, ebraismo, cristianesimo, Islam per la terza e due volumi per il Murino, i musulmani e il Corano. Allora, professor Branca, il Corano non è solo un codice religioso, ma così anche, come accade anche per la Bibbia, è un grande, insomma, monumento letterario.
Basti pensare che gli arabi prima della rivelazione del Corano non scrivevano, non perché non sapessero scrivere, ma non avevano supporti su cui scrivere, tipo il papiro, la carta, ed erano tra l'altro dei nomadi in continuo spostamento, quindi scrivere 6.000 versetti su delle pergamene tratte alla pelle degli animali sarebbe stato costosissimo e inutile, perché loro conoscevano già a memoria migliaia di versi di poesia. Quindi per il primo periodo il Corano è stato tramandato oralmente e poi è stato messo per iscritto pochi decenni dopo la morte del profeta, ed è diventato un po' il modello anche per tutto il resto della letteratura araba dal punto di vista anche stilistico.
E il testo che ci guida, insomma, in questa settimana, appunto, il Corano è questo libro, no, che abbiamo citato prima, affronta il Corano come un testo antico di circa 1500 anni fa, poi del quale ricostruire aspetti storici, no? Quindi origine, redazione, contesto, come dice il sottotitolo. Ecco, qual è l'approccio islamico ad un trattamento scientifico di questo libro?
Ma diciamo che i musulmani, come tutte le tradizioni tradizionali, appunto, come era anche il cattolicesimo prima del Concilio Vaticano II, ha un grande rispetto per il contenuto letterale del testo, cioè il testo dice una cosa e non si sta troppo a discutere, ma naturalmente tutti i testi vanno anche interpretati, quindi ci sono sempre stati nella storia dell'Islam studiosi, non solo religiosi ma anche filosofi, scienziati, che hanno cercato di comprendere a fondo il contenuto dei suoi versetti. Nell'epoca più recente ci sono stati dei tentativi anche di introdurre principi storico-critici da parte di alcuni coraggiosi che talvolta hanno dovuto subire delle persecuzioni, qualcuno ha anche pagato con la vita per aver osato mandare avanti un'esegesi non tradizionale ma innovativa in questo campo.
Uh-huh. E c'è da dire anche che da più di 1500 anni il Corano è proprio naturalmente il libro sacro dell'Islam e costituisce proprio il fondamento scritturistico del pensiero, dell'arte e addirittura della scienza di un'intera civiltà, e di fatto questo ci consente l'accesso alle letterature, al pensiero, al diritto, agli usi e costumi di un'area immensa, appunto, che è quella musulmana nel mondo. Ecco, che cosa implica questo a suo giudizio, cioè studiare l'Islam fuori dal mondo musulmano, restando fuori quindi da un approccio confessionale?
Ma io credo che il vero studioso debba prescindere dall'approccio confessionale e cercare di vedere le cose come le vedono i diretti interessati, che tra l'altro i musulmani al mondo oggi sono 1,5 miliardi, quindi capire la visione del mondo che queste persone derivano dal loro testo sacro è estremamente importante anche per la pace e la comprensione tra le diverse religioni e i diversi popoli. Certamente è un argomento delicato, perché chi lo affronta da un punto di vista laico, diciamo così, può trovare delle contraddizioni o sottolineare delle incongruenze che all'altra parte non possono sempre essere gradite. Quindi da una parte però è indispensabile conoscerlo, perché è come se volessimo conoscere la pittura, la scultura, la musica, la letteratura occidentale senza conoscere la Bibbia. E anche se non siamo credenti, non capiremmo nulla se non avessimo presente le narrazioni, appunto, dell'Antico e del Nuovo Testamento.
Quindi, insomma, è molto importante, no, questo tipo di approccio, come dire, scientifico, no, di uno studio accademico scientifico anche del Corano. E professor Branca, esistono però delle difficoltà oggettive nel ricostruire poi il contesto nel quale viene redatto il Corano, perché, per esempio, leggendo il volume, cito, no, si scopre che non si conoscono resti archeologici che risalgono con certezza alla vita di Muhammad, il fondatore dell'Islam. Il volume Storia del Corano è quello di Mimesis che abbiamo citato prima.
Sì, lo conosco. Sì, questo è un aspetto, perché in Arabia Saudita, dove stanno le città dove il profeta ha vissuto, la Mecca e Medina, fino a non molto tempo fa non erano incoraggiati scavi archeologici, perché ci si accontentava di quello che diceva il testo. Ma devo dire che col nuovo corso intrapreso da Mohammed bin Salman, l'erede al trono dell'Arabia Saudita, sono stati molti cambiamenti. Le donne, per esempio, adesso possono guidare l'automobile, cosa che era proibita anni fa, e anche si stanno scavando dei siti archeologici, per cui la speranza è di ritrovare dei resti che possano confermare o dare maggiori dettagli a cose che nel Corano sono solamente accennate e non approfondite nei dettagli.
E secondo il suo parere, appunto, da studioso, insomma, grande conoscitore del Corano, resta comunque un documento enigmatico?
Ma direi di sì, in questo senso. Tutti i sacri testi, e parlo anche dei Veda, di quelli delle religioni ancora più orientali, sono enigmatici perché cercano di rispondere alle grandi domande dell'esistenza, cioè dove tutto deriva, dove tutto finirà, che cos'è il tempo, qual è il senso dell'esistenza degli esseri umani e delle altre creature. Quindi è misterioso non perché non si capisca, ma perché non si finisce mai di capire ciò che ci vuole dire. E questo dovrebbe incoraggiare sempre nuovi studi, naturalmente rispettosi, ma anche dotati di tutte le più moderne tecnologie per cavare più a fondo.
Insomma, professor Paolo Branca, se non ha nulla da aggiungere, penso che l'abbiamo, insomma, con lei abbiamo, siamo entrati in materia in modo abbastanza approfondito, e quindi noi la ringraziamo e ci fermiamo qui. Grazie molto.
Sono io che ringrazio voi e approfitto per fare gli auguri di buona festa di fine di Ramadan agli ascoltatori musulmani.
Giusto, che è proprio, e quando è che finisce esattamente?
Ieri è finito.
Ah, ieri è finita ieri. Ok, quindi ieri buona, noi prendiamo oggi
buona
con
fine festa.
Buona fine festa, sì, anche da parte nostra. Allora, grazie Paolo Branca, e noi ricordiamo che lui è professore, è docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano. Grazie ancora. E domani noi avremo come ospite, per proseguire, insomma, questo viaggio nella conoscenza della storia del Corano, avremo Haya Pallavicini, che è l'imam della moschea di Milano ed è fra i responsabili dell'Institut des Hautes-Études Islamiques.
Arrivederci e grazie.
Arrivederci Paolo Branca, grazie a lei.